Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Abbiamo celebrato proprio da poco la casa di Nazareth, il 10 di dicembre, la Madonna di Loreto. Questa casa vegliava anche San Giuseppe, modello. Oggi vogliamo vederlo di vita nascosta, come ce lo presenta il beato Bartolo Longo nella sua, diciamo così, meditazione su San Giuseppe del mese di marzo. Siamo nella meditazione 26esima, San Giuseppe, modello di vita nascosta. San Giuseppe fu eccellente nella vita nascosta. Chi può magnificarla? Essa è un vestigio della vita intima di Dio. Se tu non ti nascondi, non sei in Dio. I santi fuggivano la pubblicità. Oggi vedete, si cerca solo la pubblicità, il selfie, lo share, no? E tutte queste parole che ci vengono dal linguaggio mediatico dei mass media di oggi, no? Diciamo, social network, ecco come si dice nel termine tecnico, no? Ecco, io devo essere pubblico, devo essere sociale, e quindi dico tutto quello che faccio, pure addirittura quando faccio le cose ordinarie della quotidianità. Una volta erano molto intime queste cose, la vita in famiglia, la vita, non lo so, ecco, le abitudini alimentari, le abitudini un po' delle relazioni sociali, familiari. E quindi invece adesso si mette tutto con i video, con le foto, si mette tutto in piazza, no? Ecco, San Giuseppe ovviamente questo non l'avrebbe mai fatto, perché ci teneva alla riservatezza, ci teneva all'incontro personale con Cristo, ecco, alla vita nascosta con Dio in Cristo Gesù. Ecco, vedete, nei tempi di crisi più grande sono proprio queste le anime che il Signore suscita. Anime nascoste, anime benedette, come San Francesco, San Benedetto. Ecco, questi due sono i grandi fondatori dell'Occidente, ecco, San Bernardo anche, San Bernardo francese. Ecco, si amavano il ritiro, amavano la vita nascosta. San Bruno, il Certosino, ecco, lui addirittura il nascondimento totale, la certosa è proprio, si entra lì e poi non si esce più, e nessuno sa chi c'è dentro le certosse, perché vivono una vita talmente ritirata anche tra loro, i monaci, ecco, monaci che sono canonici, poi diventati religiosi, ecco, sono sacerdoti, sono di ovunque, da ogni parte del mondo. Ecco, allora, ecco, fanno una vita totalmente ritirata, totalmente nascosta, totalmente di Dio. Quanto sei amabile, vita nascosta di Giuseppe, che tanto somiglia alla vita che Dio tenne durante i suoi secoli infiniti. Certamente nessuno va a vedere che cosa fa Dio, no? Lui lo sa che cosa fa, però Dio è presente e immensamente ed eternamente a sé, da tutta l'eternità, e quindi non deve rendere conto a nessuno di che cos'è e che cosa fa. Ci fa vedere se stesso per grazia. Perché si rivela? Innanzitutto fa delle creature che possano comprenderlo, cioè gli uomini, non solo gli uomini, anche le altre creature, però in una maniera minore, perché non hanno l'intelligenza, non hanno la volontà, non hanno il sentimento, solamente l'istinto. Istinto che li spinge, diciamo sì, anche a essere grati, però più o meno l'istinto vive del mangiare, del bere, del riprodursi. E poi morire, ecco, certamente anche loro muoiono, tutti muoiono, ecco, perché è il ciclo vitale delle cose, ma è anche il peccato, no? Ecco, se non ci fosse stato il peccato, l'uomo non avrebbe visto la morte, questo grave affanno, questo grave dolore, questo immenso dolore che porta all'animo umano, all'animo di tutte le creature. E allora come prepararsi a questo passaggio? Ecco, proprio alla vita eterna. Quanto sei amabile, o vita nascosta di Giuseppe. Amabile perché ti prepara all'eternità. Tanto somiglia alla vita che Dio tenne durante i secoli infiniti, in cui non era conosciuto se non da sé solo e in sé solo. Vita poco stimata dalle creature, che altro non desiderano che di rendere celebre e glorioso il loro nome fra gli uomini. Non desiderano che di rendere celebre e glorioso il loro nome fra gli uomini. Ma apprezzata ed amata da Dio che siede qual re sul cuore di chi l'ama. Vita bassa ed oscura nell'opinione dei mortali, ma sublime e piena di luce nella stima degli angeli. Certo, gli uomini non vedono bene la vita nascosta, la vita di preghiera, la vita di lavoro intenso per il regno dei cieli, la vita per Cristo, non la vedono bene perché pensano solo che l'egoismo, cioè il benessere personale, sia il fine di tutto. Anche se uno si riempie la bocca di benessere sociale, di vita fraterna, in realtà pensa a se stesso, no? Non ha modo di pensare all'altro. Se ci pensa in una maniera astratta, però nella realtà poi non ci può pensare perché non conoscerà mai l'altro, no? Solo Dio ci conosce e sa quello di cui veramente abbiamo bisogno. Quanto sei cara al mio cuore, ricca nei miei pensieri, vita solitaria allo sguardo dei mondani, ma pubblica agli occhi degli abitanti del cielo. Certo, il santo non ha bisogno di nascondersi a Dio può rivelare tutto. E agli uomini no, perché spesso non capiscono, non possono capire perché spesso giudicano male gli uomini, no? Un religioso lo giudicano male, ma quello non fa niente tutto il giorno, sta sempre in chiesa. Specialmente una società di oggi, così scristianizzata, così laica, ecco, così tutta attenta solo al materialismo, no? Vive di filosofia materialista. Ecco. Una volta, ecco, la cultura greca e romana, che pur essendo molto pagana, però insomma, nei suoi filosofi, nei suoi pensatori, era aperta alla vita ulteriore, alla vita dello spirito, capiva il valore dell'anima, no? Oggi no, perché siamo sotto il giogo dei barbari, no? La civiltà anglosassone è molto materialista, poi nello stesso tempo è esoterica perché cerca la magia, no? Cerca lo spiritismo, ci sono queste contraddizioni assolute. La vita reale, la vita pratica sembra tutta orientata a criteri economici e politici, come criteri di produzione, di benessere, di sviluppo, quindi solo questo sembra che conti. Beh, la vita è nascosta. Anziché dedicarsi alla preghiera, è dedicata ai culti magici, ai culti esoterici, al culto dei demoni, oppure degli spiriti o delle anime che ci sono in giro, vaganti nel mondo. E questo fanno, no? Quella cultura veramente orribile, tenebrosa del nord Europa, no? Che poi si è imposta purtroppo, no? E oggi è diventata un po' la cultura dominante. Ecco, invece San Giuseppe vive nella luce di Gesù, la luce di Cristo, la luce della Santissima Trinità, la luce del Dio di Israele, che è la Santissima Trinità alla fine. Ecco, si è rivelato così. Prima era nascosto questa vita intima di Dio, anche se ci sono segni evidenti della presenza trinitaria, anche nell'Antico Testamento, pensiamo al Trisagion di Isaia, santo, 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 tre volte santo, il Signore Dio dell'universo. Perché tre volte santo? Perché ci sono tre persone. Questo è facile da intuire alla luce del Nuovo Testamento. E poi le tre persone che vanno da Abramo e gli annunciano la maternità di Sara, perché sono tre. E poi lui li saluta come unico Dio, Signore, mio Signore lo chiama, Abramo. Anche quando c'è la creazione, facciamo l'uomo a nostra immagine, insomma, immagine di chi, se Dio è uno, ma è trino. Quindi l'uomo racchiude in sé tutta la Santissima Trinità, l'immagine, ecco, della Santissima Trinità, perché, come dirà Sant'Agostino, memoria, intelletto e volontà sono le tre facoltà principali dell'anima che rispecchiano le tre persone divine. Quanto sei amabile e nascosta, vita di Dio e vita di Giuseppe, tanto somiglia alla vita di Dio che egli tenne nei secoli infiniti, in cui non era conosciuto se non da sé solo e in sé solo. Ma gli bastava, non è che ha bisogno di nulla. Quando un eremita riesce a vivere da solo, vuol dire che sta imitando Dio. E da sempre la vita eremitica è considerata la più alta delle consacrazioni religiose, anche la più difficile, eh? Perché tu devi rendere conto a Dio di tutto quello che fai, devi stare davanti a Lui, eh? Non ti puoi nascondere. La comunità ti aiuta, ti fa fare penitenza perché ti rimprovera, no? I vizi che vedi. Invece, quando sei solo, chi ti rimprovera? Solo Dio ti può rimproverare, solo Lui. Vita poco stimata dalle creature, che altro non desiderano che di rendere celebre e glorioso il loro nome fra gli uomini. Certo, pensiamo a Erode. Erode era così vanitoso come re che voleva perpetuare la sua presenza anche dopo la morte, e quindi si fece costruire un grandissimo mausoleo, l'Herodium, che doveva contenere il suo corpo, e tutti quanti l'avrebbero dovuto vedere per tutti i secoli dei secoli. Una montagna intera, l'Herodium era così, no? Il palazzo di Erode, che poi doveva essere la tomba di Erode, ma nessuno oggi va a venerare l'Erodi, ma c'è rimasto quasi niente. Si sa il luogo dov'era, ci sono alcuni segni, c'era addirittura una piscina, nel suo palazzo, perché con il raccoglimento delle acque si formava questa piscina per l'irrigazione, per i bisogni, dell'igiene personale, i bisogni del palazzo. Però, questa presenza non è perpetuata, anzi, noi Erode lo ricordiamo come un re cattivo, perché ha ammazzato le persone, oltre a aver ammazzato tutti i suoi familiari che potevano essere pretendenti al trono, ha ammazzato anche i bambini innocenti che pensava che tra essi, appunto, potesse nascondersi il figlio di Dio, Dio stesso, il Messia fatto uomo. Beh, lo uccido e così risolvo il problema. È lo stesso pensiero in fondo dei farisei, vedete. Avevano paura che gli togliesse il regno, Gesù, gli togliesse il dominio sul popolo, e allora, beh, noi lo ammazziamo. Così, anche se il figlio di Dio, chi se ne importa. E oggi si fa lo stesso discorso, no? Ricordo una politica americana che disse una brutta parola sull'Europa, che ci importa dell'Europa, la disse in maniera più volgare, però, no? Quando si profilava la crisi ucraina. Crisi ucraina che porta alla distruzione dell'Europa, perché l'Europa si incancrenisce nella difesa dei diritti immaginari, delle popolazioni ucraine. E poi quindi vuole fare guerra alla Russia, ma questo porterebbe alla sua autodistruzione, perché ovviamente la Russia non è soggiogabile, non si può soggiogare, perché è una potenza, una superpotenza. E allora vai a quel paese, no, Europa, disse, no, non ci interessa dell'Europa, non ci interessa niente. Vabbè, ma a Dio però interessa, perché lì c'è la sede poi di Pietro, del regno di Dio in terra, che allora poi c'è tutta la tradizione, la storia, la diffusione del regno di Dio che è stata fatta attraverso l'Europa. Quindi al Signore interessa, anche se non interessa a questi che muovono, reggimenti o che muovono fabbriche, industrie sulla cartina geografica. La vita del vero uomo, quindi dell'uomo di Dio, è bassa, oscura nell'opinione dei mortali, ma sublime e piena di luce nella stima degli angeli. Gli angeli hanno un'altra vita che non si vede, ovviamente. O vita ammirabile, vita nascosta di Giuseppe, quanto sei cara al mio cuore e ricca nei miei pensieri, vita solitaria allo sguardo dei mondani, ma pubblica agli occhi degli abitanti del cielo. Vita interiore tranquilla perfino nelle cure dei lavori e nel governo domestico, vita purgata dagli affetti terreni e sostenuta dai sentimenti del cielo, vita mistica, vita estatica, vita passata in ammirazione continua delle meravigliose perfezioni di Gesù e di Maria. Non si stancava di pensarle, di contemplarle, di essere con esse, di imitarle. Queste perfezioni, Giuseppe si faceva discepolo, è stato anche maestro, senz'altro, maestro di Gesù, maestro della Santa Famiglia, maestro del lavoro, maestro della pazienza, maestro nella morte, patrono dei moribondi, un grande maestro, San Giuseppe, perché ci insegna come si muore nell'affidamento, nell'abbraccio unico e indispensabile di Gesù e di Maria, e questo lui ha fatto, e anche con la sua morte ci ha insegnato, però è prima di tutto discepolo. Nel nascondimento egli impara, nel nascondimento egli medita, nel nascondimento egli si forma, nella lettura delle scritture, nella meditazione dei santi che lo hanno preceduto, nel lavoro assiduo per il regno dei cieli, anche nella responsabilità, la fuga in Egitto. Gli improperi, gli insulti che ha dovuto ricevere da cittadini di paesi stranieri e probabilmente anche tante soddisfazioni che vedeva in sé, intorno a sé, anche se non erano tutto, vedeva le persone contente del suo lavoro, piene di grazia per lo Spirito Santo che diffondeva intorno a sé, che diffondeva soprattutto Gesù, il suo figliolo, quindi vedeva queste cose, però erano tutte riservate al suo cuore, ecco, al cuore di Dio che si nasconde nel cuore umano. Siate nascosti quindi agli uomini sotto gli occhi di Dio. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, perciò riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe, modello di vita nascosta. Ecco, il nascondimento è dettato anche dalle scritture. Elia si è ritirato da solo sul Monte Carmelo, è diventato il padre della spiritualità carmelitana, appunto, perché si rifà proprio a Elia, no? Su questo monte di Dio, il Monte Carmelo, l'Oreb, ecco, che ospita l'eremita, che ospita l'uomo di Dio che prega, che digiuna, che compie la volontà del Signore nell'isolamento, nel silenzio. Quindi siate nascosti agli uomini sotto gli occhi di Dio, come sconosciuti, diceva lo stesso San Paolo, tuttavia ben conosciuti, poiché tali siamo da Dio. Siamo sconosciuti al mondo, ma conosciuti a Dio. Ecco, questo sì, perché ci mettiamo davanti a Dio. Come morti al mondo, dove non siamo più nulla, e tuttavia viviamo. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ecco, uomini che non sono nulla, che non hanno nulla, eppure possediamo tutto. San Paolo, lettera ai Corinzi, no? Ecco, siamo come la spazzatura del mondo per ipsema, no? San Paolo usa questa espressione, dice, beh sì, noi gli apostoli siamo come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi, ma Gesù lo è stato, quindi questo ci affranca, ci affratella a Gesù. E sappiamo trarre vantaggio dal disprezzo che si fa di noi, ci vantiamo, ci vantiamo di queste cose. Io me ne vanto, dice San Paolo, me ne vanto di essere disprezzato, di essere messo al bando, perché così sono come Cristo, tranquilli e indifferenti a tutto ciò che il mondo dice e fa di noi, sia che ci ponga a destra o a sinistra, dalla buona o dalla cattiva parte, nella gloria o nell'ignominio, nella buona o pessima reputazione, noi camminiamo sempre allo stesso modo, quasi mesti per la gravità e serietà della nostra vita, per l'apparente tristezza del nostro ritiro e delle nostre umiliazioni, tuttavia sempre nella gioia per la dolce speranza che vive nel nostro cuore. Sempre nella gioia per la dolce speranza che vive nel nostro cuore. Ecco, perché ecco, la vita interiore, la vita vera interiore, non è esteriore, no? Non è gloria. Spesso sono disperati quelli che hanno ottenuto tanti riconoscimenti, no? I grandi sportivi, no? Spesso sono suicidati, sono morti alcolizzati, no? Drogati, morti per overdose, grandi attori, no? Grandi musicisti, grandi cantanti. Praticamente si sono ammazzati da solo perché avevano il vuoto interiore, cioè non avevano mai trovato Gesù, no? Probabilmente non l'hanno mai cercato perché si sono accontentati di quelle glorie, quelle luci che il mondo dà, di quei riconoscimenti che poi sono tutti falsi, no? Come stelle di Hollywood, il pavimento di Hollywood lastricato di stelle, tutte le stelle, poveretti, speriamo che non stiano all'inferno, sarebbe già tanto, eh? Queste stelle montane, stelle cadenti, più che stelle brillanti, stelle spente ormai, nessuno forse più ricorda. E allora stiamo attenti a servire il Signore, a stare o alla destra del Signore, non alla sinistra, non sia mai, ecco. E nella gioia dell'ignominia, nella bontà o pessima reputazione, camminiamo sempre allo stesso modo. Mesti per la gravità, squallidi, dicevano le cronache dei cappuccini, erano tutti un po' scalzi, un po' emaciati, no? Magri, smagriti, però di grande preghiera, la preghiera li nutriva i cappuccini. Quando si smarrisce la preghiera, certo è finita la vocazione, no? Quando si smarrisce il contatto con l'Eucarestia, Lutero fu veramente un grande disagio per la Chiesa, perché tolse il contatto con Cristo. Lui dice di averlo avuto, però era un uomo che in effetti non pregava, no? Non avendo l'Eucarestia con sé, avendo solo la scrutazione delle scritture, che poi può essere un momento di grande superbia. Se io sto tutto il giorno a insegnare, a capire la scrittura, a scrivere anche libri sulla scrittura, però posso portarmi facilmente verso il baratro, perché ho il bagaglio che mi schiaccia e non mi fa camminare secondo Dio. Questi mesti, quasi mesti per la gravità e serietà della nostra vita, per l'apparente tristezza del nostro ritiro e delle nostre umiliazioni, tuttavia sempre nella gioia per la dolce speranza che ci vive nel cuore. Come poveri, eppure arricchendo il mondo col nostro esempio, povero. Povero, ma arricchisce perché ha dentro un tesoro nascosto, come non avendo nulla e tutto possedendo, perché quanto meno abbiamo di ciò che il mondo dà, tanto più possediamo ciò che è tutto. Fuggiamo il mondo e tutto ciò che è nel mondo, che è tutto corruzione, se si vede proprio, no? Vanità delle vanità, tutto è vanità, tutto, anche le cose che sembrano più semplici sono circondate di corruzione, no? Persino gli alimenti sono tutti contaminati, no? Oggi lo fanno, no? Spesso per far morire prima la gente, per farla ammalare, in modo da dare adito, lustro alla industria farmaceutica. Allora, diamo spazio a Bifarma, perché le persone si ammalano, con tutto quello di contraffatto che diamo da mangiare, di vanità. Ecco. Andate, figlia mia, esclama San Bernardo, non appena avrete terminato di leggere questo breve ed umile scritto, chiunque siate, a cui la divina provvidenza lo farà cadere tra le mani, piccolo o grande, povero o ricco, sapiente o ignorante, prete o secolare, religioso o religiosa, vivente in comunità, andate sull'istante ai piedi dell'altare, contemplatevi Gesù Cristo in quel sacramento in cui si nasconde, Trattenetevi in silenzio, non dite parola, guardatelo ed aspettate che egli vi parli fin quando non vi dirà nel profondo del cuore: tu lo vedi, o figlio mio, io sono qui come morto e la mia vita è nascosta in Dio finché non comparirò nella mia gloria per giudicare il mondo. Poi ci sarà la gloria, sì. Ci sarà più bisogno di eremiti, tutti saremo trasformati in Cristo. L'eremita lo fa perché capisce che il mondo lo abbaglia, che il mondo lo seduce, che il mondo lo ghermisce, che il mondo purtroppo gli fa vivere una vita inautentica, una vita non veramente conforme all'ideale che dovrebbe avere. Tu lo vedi, o figlio mio. Io sono qui come morto. San Bernardo sempre, no? La mia vita è nascosta in Dio finché non comparirò nella mia gloria per giudicare il mondo. Anche Gesù oggi è nascosto, vedete, nessuno ne parla più. Non si capisce più il valore della sua dottrina, il valore della sua grazia, il valore della sua morte, lo disprezzano, no? I nuovi sadducei adesso che non credono alla vita eterna. Gli scienziati, matematici, fisici, politici, gli statistici, la Fabian Society, anche l'Open Society, di Soros, questi pensano solo al dominio, al possesso materiale del mondo. Spesso anche dietro l'egida della salute pubblica c'è la distruzione dell'uomo, no? Si vuole sfoltire l'umanità, si vuole arrivare a una grande riflessione della generazione umana, con tutti gli aborti che si fanno, no? Tutti scientifici rigorosamente, ma lo facevano pure le popolazioni primitive l'aborto, quindi non è niente di scientifico né di progredito, anzi è il massimo della barbarie, che togliere la vita a un essere umano senza nessun motivo, ci fosse la guerra, dice, beh, sa, io mi devo difendere dall'aggressore, ma il neonato, insomma, il feto non è che è un aggressore, anzi. Spesso è lui l'aggredito, anzi senza sé, è proprio così, è talmente grande la sua debolezza, il suo essere indifeso, che toglierlo di mezzo così, con un atto di barbarie, di violenza senza fine, è proprio il massimo degli omicidi, il più grave, il più grande degli omicidi. Tu lo vedi, figlio mio, io sono qui come morto, la mia vita è nascosta in Dio, nasconditi quindi in Dio, ecco. Se siamo nascosti in Dio, poi faremo bene anche le cose esterne, perché sarà Dio che le fa, no? Non saremo in affanno, non saremo nel rischio, non saremo nel potenziale essere in minoranza o in difetto, no? In debolezza, perché sarà Dio con noi. Se tu sei solo, io sarò in tua compagnia. Se debole sarò la tua forza, il Signore che parla. Se povero sarò il tuo tesoro, se hai fame sarò il tuo cibo, se sei afflitto sarò la tua consolazione, la sua tua letizia. Se annoiato sarò il tuo gusto, se sei nello smarrimento sarò il tuo sostegno. Sono l'uscio e busso. Colui che riconosce la mia voce e mi apre la porta, mi avrà in casa sua e vi farò la mia dimora con mio padre. Ecco, non c'è bisogno di tanti. Anche San Francesco, vedete, voleva piccole comunità, perché quando sono grandi, insomma, si diversifica un po'. Lo spirito non si ha quello spirito giusto, quello spirito di comunione, di intensità, di preghiera. Ecco, non si fa questa vita di offerta solitaria al Signore. Ecco, non lo può fare l'anima, no? Perché è disperso in tante relazioni. Quindi piccole comunità, ecco, ma Papa Benedetto pure sospirava questo ritorno alla piccola comunità cristiana, piccola ma intensa, perché vive una vita interiore soprannaturale, spirituale. Oggi abbiamo tanti mezzi, ma non abbiamo lo spirito. Ecco, invece con pochi mezzi si può riavere lo spirito, si può avere la grazia. Colui che riconosce la mia voce mi apre la porta, mi avrà in casa sua e vi farò la mia dimora con mio padre. Cenerò con lui ed egli cenerà con me. Ma non voglio un terzo né altri, vedete, personale. Dedicarsi a Dio, se uno non prega personalmente, non può neanche vivere la vita fraterna. non può vivere la vita di donazione, no, all'altro, sarà un prevaricatore, o quantomeno sarà uno che, vabbè, sì, farà le cose in maniera filantropica, però non le sente, no? Non c'è lo Spirito Santo in lui. Colui che è assetato venga a me, colui che ne avrà il desiderio riceva gratuitamente da me l'acqua che vivifica. Così sia, o Padre, così sia, Signore, tu che vivi e regni con il Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, bellissima questa meditazione. Non voglio un terzo, ma voglio solo te. Ecco, io cenerò con lui. Se qualcuno mi apre la porta, io mi cenerò con lui, il Padre mio verremo a lui e ceneremo con lui ed egli con me. E quindi vedete che è l'anima, non è un altro. No, tutti insieme c'è questo furore di dire tutti insieme, ma tutti insieme non è possibile, perché ognuno ha lo suo spirito. Santa Caterina sì, stava insieme alle consorelle, ma per lo più stava da sola. Però la sua preghiera era superiore a quella di tutti. Padre Pio ci stava insieme ai frati, faceva gli atti comuni, però la vita interiore che aveva era tutta diversa da quella degli altri, si soffermava ogni quadro, lodava, onorava Dio in ogni cosa, lunghe ore di confessionale, ecco, di preghiera davanti al Santissimo Sacramento. La preghiera è tua, no? La preghiera è tua. Davanti al Santissimo Sacramento ci devi stare tu, non è che puoi dire, beh, delego un altro, beh, ci sta un altro, beh, un altro può prendere il mio posto, beh, ci stiamo tutti insieme lo stesso, tutti insieme siamo uguali. Eh no, due donne staranno alla mola, una verrà presa, l'altra lasciata. Due persone dormiranno nello stesso letto, uno verrà preso, l'altro lasciato. Il contatto umano, fisico, non salva. Le relazioni umane non salvano, ci possono aiutare, certo, se c'è un bravo uomo spirituale che ci guida, però poi sei tu che devi fare il cammino, sei tu che devi fare le tue scelte, sei tu che ti devi mettere davanti a Dio e fare le cose giuste, perché altrimenti Dio ti punisce, ti vede, no? Che non fai il bene davanti a Lui, no? Le fai solo per convenienza le cose, ti aggiusti un po' le cose, fai finta di fare delle cose. Ecco, poi ne fai altre. Insomma, su via. Ecco, una vita doppia non piace al Signore. Fioretto, fiaccate oggi il vostro orgoglio, il desiderio di comparire, con non parlare di voi, né in bene né in male, facendo anche il sacrificio di tacere qualche pensiero o parola che vi faccia fare bella figura. Ecco, non facciamo bella figura, Ci sono quelli che sanno raccontare le barzellette, poi magari sono tristi dentro, godono del far ridere gli altri, però dentro non hanno nulla. Così solleva fare San Vincenzo de Paoli, il quale al punto più bello del discorso taceva per non dire una parola di sua lode che gli era venuta in bocca. Ecco, San Vincenzo, grande, ecco, maestro di anime, di religiosi, di religiosi. Allora, proviamo San Giuseppe che ci dia la vera vita nascosta con Cristo in Dio, insieme alla Madonna e a tutti gli angeli e i santi. Ave Maria, cari fratelli, grazie e buon consiglio.